electronica, kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Good evening, ladies and gentlemen. Sono io, la vostra vitridente di fiducia sulle frequenze 102 e 104, quelle di Radio Parma. Ma adesso, come vi dico ormai tutti i giorni da tipo un mese, anche dalla fantastica app di 12 TV Parma e Radio Parma. Oggi è giovedì 25 gennaio, che forse significa che stiamo arrivando al termine di questo mese infinito. Forse sì, devo dire che mi è passato un pochino più velocemente di altri gennai della mia memoria. Sono di gennai più lugubri, non c'è stato un tempo bruttissimo. Non lo so, mi ha dato questa impressione di non essere poi così lungo come altri. Ecco, voi come lo state vivendo? Fatecelo sapere al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria, dove potete anche mandare, non so, gif simpatiche di gattini e canetti che io particolarmente apprezzo. Dunque, oggi è giovedì e questo significa che saremo in compagnia di Luca Semerero, né il giovedì nei panni di Kila Vister, di esperto Kila Vister. Abbiamo anche, vabbè, ve lo dico dopo, però c'è una premiazione, una menzione da fare. E ieri è tornato, non è che è tornato, ieri c'era chi l'ha visto, è tornato la settimana scorsa ed eravamo tutti un po' in fibrillazione perché sapevamo che ci sarebbero state grossa attenzione al caso di Iesi, e quindi insomma sicuramente vedremo anche quello. Prima però rassegna stanca, un pochino di musica e poi ci colleghiamo appunto con Luca. Voi mettetevi comodi e comode, perché da adesso in poi, a meno che non abbiate appunto cose da fare, non dovete fare niente, nel senso che al resto appunto ci pensiamo noi. Teneteci compagnia virtualmente, ecco. Cominciamo con i Beatles e la loro ormai direi famosissima Now and Then, e poi rassegna stanca. I know it's true. Si sente il cembalino che alla fine Dunque, apriamo la rassegna stanca con un Ilary Blasi che non ci sta, raga. La regina Ilary, che aveva fatto la sua mossa, no? Nella scacchiera del divorzio con Totti, aveva fatto la sua mossa, che era stata non dire niente, mettere via i Rolex, non dire niente, e poi droppare il tra virgolette documentario di Netflix, che poi era più un'intervista organizzata da lei, ecco. Però io lo sapevo che cascava l'asino, perché Cristiano Iovino smentisce Ilary: tra di noi non c'è stato solo un caffè. Posso dire che sei un cafone? Lo possiamo dire che sei un grandissimo cafone? Voi sapete che io non ho nessuna particolare simpatia per Ilary Blasi. Tu sei un cafone, perché un gentiluomo e anche una gentildonna. In inglese c'è un detto che è proprio "a gentleman doesn't tell", che sarebbe "un gentiluomo non dice". Cioè, quando viene uno e dice "ma allora un po' come quello di Terni, no? E la risposta di un gentleman è "a gentleman doesn't tell", e lui invece attellato, e come, cioè, ha voluto dire che c'è stato tutto un incontro, no, male. Lei poi ha penso rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dicendo che lui dice balle. Però in generale adesso poi chi lo sa, magari è anche vero, magari ha anche ragione lui, ma a che pro mi devi raccontare che non era solo un caffè? Vabbè, comunque. Alessia Pifferi, indagate l'avvocata e le due psicologhe. Ah, questa è tosta. Alessia Pifferi è quella donna che, adesso non ricordo se un paio d'anni fa, aveva abbandonato a casa la bambina da sola per andare dal suo compagno, e la bambina è morta di stenti. E io ricordo di aver pensato: questa però a posto non è, cioè era chiaro che era una donna in grossa, non è una giustificazione, però una donna in grossa difficoltà. DDL beneficenza, ecco le norme e le sanzioni anche per gli influencer. Sinner Djokovic, semifinale Australian Open, quando si gioca e dove vederla. E poi ci hanno annunciato quali saranno i primi duetti, sono sicura che Luca è preparatissimo. Lady Diana, ora è possibile avere tra le mani un pezzo del suo abito da sposa per 35.000 sterline. Emma Stone in vendita la sua casa di Los Angeles, ha detto mo io vado, e se andassimo in Sardegna d'inverno, volendo avere il tempo e le risorse, l'Alzheimer e l'esame del sangue che potrebbe prevederlo con 15 anni di anticipo. Raga, possiamo dirlo che a volte la scienza è veramente straordinaria? Poi non so se ce la faranno davvero, se è fattibile o se è uno di quegli esami che solo Fedez si può permettere, no? Però la scienza è incredibile. L'annuncio di Fedez e Cruciani, non ora ma presto, un podcast insieme sulla 7, direi ottimo, veramente. Non, guarda, al mondo mancava un altro podcast di due uomini etero che dicono le loro cose, proprio ne sentivamo la mancanza. Dunque, giusto Alain Delon, la dichiarazione che sconcerta, voglio morire, la vita è finita, perché è un signore anziano che giustamente avrà detto, avrà fatto le sue considerazioni. Kim Kardashian dice 129 borse per me possono bastare, ma tutte Balenciaga. Benissimo, benissimo, e via, e viva con l'opulenza, e viva. E poi un gatto, Claudia Schiffer, e quell'abito già visto. Direi che chiudiamo con questa la nostra rassegna stanca, andiamo al volo in pubblicità e poi torniamo per collegarci con Luca e salutava sempre. Richard Ashcroft con Come On People featuring Liam Gallagher 2021, e noi stiamo per collegarci con Luca che nel frattempo, come sempre, è una cosa che io amo di lui, fa quelle cose che io non ho la forza mentale, il tempo, l'energia per fare, e mi ha anticipato probabilmente, io, cioè tipo ciao, proprio ha creato la Lega del Disagio per il Fanta Sanremo, ok? Questo è molto importante. Adesso io mi accingerò a condividere questa cosa anche sui social, onde invitarvi a partecipare. Io non so questa telecamera perché la mettono. Ciao Luca!
Buonasera! Buonasera disagiati, buonasera Killer Beasters, buonasera Valentina.
Buonasera, io come faccio ad accedervi alla Lega del Disagio? C'è un link, cosa c'è?
C'è un link, ma hai delle squadre del Fanta Sanremo?
Non ho fatto ancora niente, Luca.
Prima devi fare... Allora, prima scarichi l'app del Fanta Sanremo, ma c'è... fai almeno una squadra e poi accedi alla Lega con la squadra.
Ok, allora aspetta, Fanta Sanremo... Fanta Sanremo ce la posso fare, si gioca una volta all'anno, non tutti i mercoledì. Ah, a proposito, dobbiamo fare un annuncio. Ti ha scritto anche a te la redazione di Malcesine?
No, ha vinto.
Ha vinto il Fanta, chi l'ha visto?
Sa che ormai su di me ha perso interesse per il Fanta, chi l'ha visto, quindi non me lo dice neanche ormai.
No, invece facciamo un applauso alla Valentina Brava, Rapetti Vale. Di Malcesine, nella nostra redazione.
Ormai non fai più notizia però, Vale, cioè o arrivi ultima e almeno non ci sei mai arrivata, però è già la terza volta che vinci, Rapetti, cioè che noia. È già la
la terza volta. Tra l'altro sarebbe interessante sapere se ci sta ascoltando, su cosa ha puntato che le ha fatto guadagnare. Vabbè, un po' si sapeva che si sarebbe... Eccola lì, è collegata, è con noi, vediamo cosa dice. Dice la quarta volta, Luca, scusa.
Ancora, vedi, ormai neanche, cioè, ancora peggio.
Allora, vorrebbe inviarti notifiche? No, però... regolamento FAC gioca, quindi io creo a... vabbè, adesso faccio tutto l'account, forse ce l'ho l'account dall'anno scorso, recupera, proviamo. Comunque io faccio la Lega,
fai la squadra e la poi squadra. Accedi alla Lega del Disagio,
va bene, ma io poi posso condividere, aiuto, sembro mia madre con lo speed, ma poi io posso condividerlo sulle storie
Vabbè, intanto adesso lo condivido io il link della Lega e tu lo ricondividi, dai.
Bravo.
Ti facilito la cosa.
No, esatto, io perché io voglio che la gente disagiata.
Però il link te lo. No, però aspetta, il link te lo mando così puoi fare la storia con il link almeno.
Capito. Sono cose importanti.
Okay.
Poi ho visto gli altri content creator che lo fanno. Chi sono io da meno per non avercela? Scusa.
Ma infatti è quello che ho detto: ce l'hanno tutti i brand. Noi siamo un brand senza Lega, non esiste. Vogliamo la Lega del disagio.
Poi vuoi mettere la Lega del
adesso,
disagio?
Cioè, esatto. Ve lo dico, l'ho fatta adesso.
Bravo Luca, sei sempre sul pezzo. Senti, prima di andare nel merito proprio di chi l'ha visto di ieri sera, avevo aperto al volo la notizia di Alessia Pifferi, perché è una storia molto, a parte vabbè, molto triste, se ti ricordi, questa signora, questa donna che aveva abbandonato la bambina, no? Da sola a casa, una bambina di 18 mesi, quindi insomma, che poi è morta di fame e di sete, questa bambina Diana. Sì. Io mi ricordo di aver pensato, cioè, ovviamente c'era stata, no, la caccia alle streghe, madre, poi sai, no, quando una madre fa qualcosa, perché è impensabile, no, che una donna sia madre e faccia delle cose brutte. E mi ricordo di aver pensato, però, questa proprio a posto non è. Ma per come si erano giocate le carte all'epoca, col fatto che c'era stata questa caccia, no, a questa condanna popolare, non si era mai preso in considerazione, no, l'aspetto psicologico. E invece sono indagate, allora, per l'ipotesi di favoreggiamento e falso ideologico, l'avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe Paola Guerzoni e Letizia Marazzi. E il PM Francesco De Tommasi ha firmato un decreto per la perquisizione a loro carico. Le psicologhe nella loro relazione avevano accertato il deficit intellettivo di Alessia Pifferi, ma il PM le aveva accusate di aver fornito alla donna una tesi alternativa difensiva, un possibile vizio di mente, di averla anche manipolata. È stata aiutata a fornire una versione dei fatti sulla morte della figlia dalle psicologhe del carcere, una versione differente rispetto a quello che aveva detto spontaneamente all'inizio. Certo, però spontaneamente all'inizio, se parliamo di una persona con tutta una serie di difficoltà psicologiche, quanto può essere attendibile quello che dice,
esatto,
nell'occhio del ciclone. Quindi adesso queste qua sono indagate per aver fatto il loro lavoro. Cioè,
sì, ma perché si parte dal presupposto che, insomma, una persona qualificata sappia riconoscere l'attendibilità di chi ha di fronte, cioè, quindi esatto, può essere spontanea quanto vuoi la dichiarazione, ma tu devi avere gli strumenti per poter dire quanto è attendibile.
Aiuto, posso dirti che questo è uno di quei casi che mi fanno venire proprio l'angoscia esistenziale, la faccia di lei, proprio l'espressione, no, della signora Pifferi, tutta la storia di degrado, sta bambina, insomma, vabbè, comunque, ieri sera la Sciarelli era on fire, possiamo dire.
Assolutamente sì, cioè quell'area di, ve l'avevo detto io, non gliela nessuno per tutta la puntata.
Allora, a parte questa giacca di pelle super, super aggressiva che mi è piaciuta un casino, il look della Shari ieri sera, che ha abbandonato la Hogan e quella rassicurante di MILF, era proprio ieri sera, è tornata a essere ruggente, perché
era quasi mistress.
Bravo, esatto. Aiuto, penso se ci sente. Poverina Federica. Lei, la Sciarelli, ha il dramma che l'Italia parla di lei, secondo me, in tutti i modi più disparati, da quelli nostri più leggeri, che le vogliamo un sacco bene, a chissà quali altri, e lei, no, superiore a tutto questo, va dritta per la sua strada.
Sì, sì.
Comunque sì, era carica come una molla, perché ovviamente, cioè, non era per niente, poveretta, nessuno è contento del ritrovamento del cadavere di Andrea, ma tutto porta, no, in una certa direzione, quindi siamo partiti con una Federica veramente on fire. Però giusto per dare questa anticipazione, adesso andiamo ad ascoltarci una canzone per farci un palate cleanser, come dico sempre io, cioè prepararci a entrare nel vivo, e poi appunto iniziamo il nostro solito viaggio del giovedì con Salutava Sempre. casi particolari, cose che ti hanno colpito?
Ma allora, è stata una puntata all'insegna di casi già affrontati e ripescati. Oltre a quello di Andrea, altri due casi belli grossi sono casi, sì, di cui già si era parlato. Quindi insomma, questa volta più che casi nuovi, casi già conosciuti con aggiornamenti. E poi c'è stato anche il ritorno di Chiara Cazzaniga. E seguiteci fino alla fine, perché ragazzi, la classifica verrà stravolta.
Oppala.
Oggi con i riflettori di questa settimana.
Bene, bravo. Noi ascoltiamo Water con Tyla e poi chi l'ha visto e salutava sempre. Luca.
Sì?
Abbiamo un problema enorme.
Ossia?
Ci sono un sacco di leghe del disagio.
Ma come no?
Allora, lega del disagio, ce ne sono, cioè, non sono, chi è che osa rubare il mio brand? Però ce n'è. Come faccio a trovare quella giusta?
Nella copertina c'è la foto del podcast.
Carica di più.
Ti ho mandato il link,
sul il link. Bucato del disagio, più disagiati del disagio, c'è, cioè, del gran disagio. Peppinelli Peppinelli del disagio, c'è del disagio. Sì, sono stati molto fantasiosi, anche, eccola lì, lega del disagio. Oh, la, sì. A proposito di Luca, è questa qua, giusto?
Sì, 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 okay. Con una risa sbronza.
Bravissimo. Mi sono ho messo la mia squadra nella Lega del Disagio.
Ok.
Eccoci. Ok. Ho visto lei che bacia lui. È la tua squadra?
Sì. Okay. Sì, una delle mie.
Io ho una. Adesso ne faccio altre. Allora, io mamu.
Tanto ne puoi mettere solo una per Lega, quindi.
Ok. Sbucciami ha messo
è la Direful.
Ok, anche io ho messo Angelina Mango. Ho grosse speranze su Angelina Mango.
L'ho messo anch'io.
Vabbè, ok, è fatto.
Se Mahmood non arriva nudo sul palco, non mi fa guadagnare punti, io mi incazzo con Mahmood quest'anno.
Ecco,
cioè.
Ecco, bravo, spiegami sta cosa. Chi stabilisce cosa fa punti?
I creatori del Fanta Sanremo che hanno scritto il regolamento.
E quindi adesso,
cioè, io sconsiglio di avere Dargen d'amico perché gli occhiali sono un malus, gli occhiali da sole.
Ah, ok, ho capito adesso come funziona. Perfetto.
Senza Beppe Vessicchio sono 25 punti in meno, cioè, perché Beppe Vessicchio ti faceva guadagnare 25 punti.
Non va bene così. Ok, partiamo svantaggiati. Ok. E dunque, apriamo Chi l'ha visto subito, senza preliminari, senza, sai, lo scomparso, la scomparsa di inizio puntata.
No, subito, nei casi cicciosi, perché sono tanti.
Non ce la fa, cioè era proprio lì che fremeva la fede, e partiamo subito con Iesi e Andrea.
Rabsiuk,
grazie. Vai.
Allora, la storia ormai è nota, perché tra l'altro è il primissimo caso di cui vi ho parlato io in Salutava Sempre, quindi...
Sai che stavo cercando di ieri sera riflettevo e dicevo, ma perché io questo caso, non lo so, anche me lo ricordo meglio, sono proprio, ho tutta una serie, ed è probabilmente perché è stato il primo che ha inaugurato la nostra rubrica,
sì.
Purtroppo per...
Sì.
Lei, la mamma, eccetera.
La storia ve la riassumo brevemente. Andrea era questa ragazza che è scomparsa 2 anni fa, dopo insomma un festino, possiamo dirlo, comunque una notte brava, insomma, con il suo fidanzato dell'epoca, Simone Gresti, che poi abbiamo conosciuto tutti come Simone Cerchietto, per questo suo vezzo e la sua annessa situazione tricologica. E, oltre a Simone e ad Andrea c'erano anche, insomma, altri almeno 2 amici. Fatto sta che, secondo la ricostruzione dei fatti, Andrea e Simone hanno avuto l'ennesima litigata. Andrea se n'è andata dice Simone Gresti lanciando lo smartphone, quindi non avendo più possibilità di contattare gli altri, e da quella sera lei non ha fatto più ritorno a casa. Ci sono stati poi insomma varie ricostruzioni, in realtà ben presto si è scoperto che la storia tra Andrea e Simone, anche grazie al contributo di Giorgetta, che è la mamma di Andrea, non era proprio una storia idilliaca, anzi era una storia estremamente tormentata. Tenete presente che all'epoca poi Simone aveva 44 anni, Andrea molto più giovane, ne aveva 24, vari episodi di gelosia. Sembra che tutta Iesi sapesse, a detta della stessa Andrea, che la storia con Simone era ormai finita. Andrea si dichiarava single, Simone smentisce questa cosa, Andrea invece dice il suo ex dell'epoca era pronta a ricongiungersi con il suo ex. Insomma, ben presto si sono fatti avanti sospetti verso lo stesso Simone, anche sulla spinta di Giorgetta, che ha sempre visto in lui il potenziale responsabile della scomparsa della figlia. A seguire immediatamente anche la Sciarelli stessa, con tutta la redazione di Chi l'ha visto, che non ha mai insomma cercato di non metterlo in difficoltà, anzi c'è stato ieri c'è stato anche il The Best Of delle interviste, sì, di Simone con
le,
i suoi
The Worst Of, cioè, direi, nel senso che hanno scelto proprio tutte le volte che ha fatto veramente delle figure da cioccolatino, in cui, sì, beh, a parte in cui la mamma della ragazza, ahimè all'epoca scomparsa, oggi deceduta, proprio lo ha inchiodato a, sì, dei fatti che, al di là di è colpevole o non è colpevole, comunque erano dei comportamenti che non sono accettabili da un uomo di 44 anni con una ragazza di 27 che, ok, è maggiorenne, però tu sei un uomo fatto e finito di 44 anni e quindi hai anche delle responsabilità, se non altro di tutela, cura, no, di questa persona.
Sì, se non altro anche di proattività nel momento in cui c'è la scomparsa, e pare che Simone anche da questo punto di vista abbia peccato, insomma abbia fatto errori quantomeno a livello umano, no?
Esatto.
Da questo punto di vista, e insomma si è arrivati ben presto ad individuare come unico indagato della scomparsa di Andrea lo stesso Simone. Abbiamo avuto poi possibili avvistamenti, ritrovamenti che non si sono mai insomma concretizzati in una svolta vera e propria, fino ad arrivare poi a sabato, quando è stato ritrovato il corpo di Andrea in questo casolare abbandonato non molto distante dal luogo del festino incriminato, insomma. E qui si è aperta proprio la parentesi quasi Blair Witch Project, con una Veronica Briganti che era già stata in realtà nei pressi del casolare, senza però entrarci, perché la Sciarelli subito ha detto: noi però non ci eravamo entrati, quindi se non l'abbiamo ritrovata prima mica è colpa nostra, noi eravamo fuori. Perché per quanto il casolare fosse in stato di abbandono, comunque dei proprietari ce li aveva, quindi non è che Chi l'ha visto poteva prendere, entrare e farsi gli affari propri, a differenza di quanto ha fatto uno youtuber,
esatto,
che invece si è fatto l'urbex praticamente in questo casolare. Volevo solo dire, caro amico youtuber, è reato, quindi sì, apprezza che la Sciarelli non ha detto il tuo nome e cognome in diretta ieri, perché quello di cui si è parlato in realtà è un vero e proprio reato, perché è proprietà di qualcuno,
no,
quel
allora,
casolare.
Sì, perché è sempre quel limite sottile, no, che c'è adesso, di quelli che per fare i video e fare hype fanno delle robe che anche no, adesso va bene tutto, però no. E guarda, mm-hmm, e meno male, io ho subito pensato quello, perché prima o poi succederà che qualcuno ritrovi un cadavere e lo faccia vedere in diretta streaming. Io sono sicura che prima o poi succederà. C'è qualche, sì, persona molto, per essere gentili, qualche persona irresponsabile che nell'hype di una diretta, siamo a fare, che ne so, ghost hunting, siamo a fare trekking, sicuro come l'oro prima o poi succede. E lui aveva fatto delle riprese, era stato cazziato poi dal proprietario del casolare, perché lui aveva
esatto. E poi vedremo tutte quelle volte in cui in realtà si è stati vicino a quel casolare, perché comunque, essendo un luogo non distante dall'altro casolare,
che non è un casolare. Esatto. Il casolare non casolare di Francesco, che, come non mi ricordo chi diceva giustamente, è una roulotte marcia, però per gentilezza la Briganti diceva il casolare di Francesco, sì.
Ma tutte le volte ci si è passati vicino in qualche modo, tant'è vero che c'è chi sospetta che il corpo di Andrea non sia rimasto lì per 2 anni, ma che sia stato portato successivamente, e vedremo in che senso ci si è avvicinati a questo casolare così tante volte.
Allora, è un epilogo triste, però c'è da dire, cioè, l'epilogo è il peggiore che ci possa essere, meglio di quando, come è accaduto per molti casi nostri di cronaca italiana, ahimè, la ragazza scompare e per 30 anni non se ne sa più niente di niente di niente. Almeno in questo caso la famiglia, la mamma può avere un posto, no, dove andare a piangere la figlia, o non voglio, cioè, nel senso, è un magrissimo silver lining, però c'è almeno quello. E in studio con la Briganti c'era l'avvocato di Gresti.
Sì, l'avvocato di Simone Gresti, perché dopo, insomma, il The Best Of che abbiamo visto, Simone Gresti ad un certo punto si è anche defilato, ha deciso di non comparire più di fronte alle telecamere di chi l'ha visto, quindi è comparso solo ed esclusivamente l'avvocato. Non abbiamo avuto l'intervento di Giorgetta, perché, come era prevedibile, dopo il ritrovamento sabato ha avuto anche un malore, quindi chiaramente Giorgetta non poteva essere presente. E ci si è concentrati molto, insomma, sul fatto che probabilmente il corpo non è stato lì per tutti e due questi anni, proprio perché tante volte ci si è avvicinati, ma non solo, si è anche entrati due anni in questo casolare.
Dunque, adesso abbiamo il nostro solito break con segnale orario, GR, un pochino di pubblicità, ma roba di qualche minuto, poi torniamo e proseguiamo con Salutava Sempre. Voi rimanete con noi qui su Radio Parma, torniamo subito. Rieccoci con Norah Jones e la sua Running, fresca di 2024, 19:14 minuti qui su Radio Parma 102.104, ma anche in streaming dalla nostra comodissima app, che però io mi sono lamentata con chi di dovere, perché sì, manda le notifiche, ma solo dei programmi TV. Quindi se voi scaricate l'app, gli arriva la notifica: sta per iniziare Bar Sport. Però quando è che arriva la notifica sta per iniziare Mani di Protagonismo? Adesso se ne occuperanno. Mi sono fatta sentire. Con me, fedelissimo, puntualissimo, preparatissimo, tutto più di me, tra l'altro, Luca Semerero.
Bentornati. Questa atmosfera da Oscar, tra l'altro, ci sta proprio.
Non mi fare parlare di Oscar, Luca.
Guarda, se c'è una cosa proprio che non ha mai suscitato troppo il mio interesse, è proprio la cerimonia degli Oscar. Quindi, guarda possiamo tranquillamente far finta che non ci siano.
Ma allora, diciamo che io non sono mai stata patita, non sono mai stata una di quelle che sta sveglia la notte per seguirli in tempo reale, però anche un po' per il lavoro in radio, no? Un'occhiata a cosa succede, chi ha vinto cosa, gliel'ho sempre data, no? Io quest'anno, col fatto che hanno nominato Ryan Gosling come miglior attore di Barbie, ma non hanno nominato Greta Gerwig come migliore regista e Margot Robbie come miglior attrice, ho detto no. Per me ha ufficialmente perso di credibilità completamente come istituzione, quella degli... o comunque non l'ho proprio capito, nel senso che se mi snobbi Barbie, me lo snobbi del... cioè se mi dici noi siamo gli Oscar, caghiamo solo i film tipo Parasite, che devono essere, no, ti devono massacrare la psiche, altrimenti non lo prendiamo in considerazione. E ok, altrimenti non fai questa via di mezzo strana per cui l'attrice non protagonista sì, lui sì, cioè non mi è piaciuto. Ma non siamo qui per parlare di cinema, anche se lo possiamo fare tipo lunedì, lo faremo, immagino. Quando è che c'è la cerimonia?
Vediamo cosa. Guarda, non lo so, ma vediamo lunedì, perché ad esempio leggevo che domenica Hillary si palesa di nuovo dalla Silvia.
Oppala, sì, non è...
Quindi è un weekend abbastanza vivace per la rubrica del disagio, quello che sta per iniziare.
Quanto caffone è stato quel tizio a dire no, non è vero, ne abbiamo preso solo il caffè, abbiamo anche trombato. Quanto caffone è stato?
Ma, tra l'altro, però lei ormai ha imparato ad ottimizzare, monetizzare qualunque cosa. Quindi fa niente, torno di nuovo dalla Silvia, non c'è problema.
Non c'è problema, perfetto. E invece, vabbè, quello che non fanno, non sanno fare né la redazione né, ahimè, i protagonisti di solito di Chi l'ha visto, è monetizzare, proprio almeno di solito poco. Dopo un inizio molto strong, quindi con il caso di Andrea, eravamo rimasti ci hanno fatto capire che per come sono andate le indagini, le ricerche, il cadavere di Andrea Rabchuk, grazie, non è sempre stato lì dove è stato trovato adesso, giusto?
Ma allora, non ne abbiamo la certezza, ma gli elementi che abbiamo raccolto finora, insomma, fanno propendere per questa tesi, perché come vi dicevo prima del blocco delle 19, da quel casolare ci siamo passati tante volte, insomma, in questi due anni per le ricerche. Perché, allora, come vi dicevo, il casolare era in stato di abbandono, ma non era abbandonato, era di qualcuno.
Certo.
A un suo proprietario. Questo proprietario, nel momento in cui è scomparso Andrea, sapendo di avere un casolare in stato di abbandono e anche in evidente stato di abbandono, si è un attimo attivato, nel senso che ha allertato le autorità e ha detto: io so che c'è una ragazza scomparsa nei dintorni, sappiate che io sono proprietario di un casolare in stato di abbandono, può essere che si sia nascosta lì, perché effettivamente lì non c'è nessuno, non ci vive nessuno e quant'altro. E di conseguenza, che cosa è successo? Che il fratello del proprietario nel frattempo era andato a controllare e aveva trovato una finestra rotta, e a maggior ragione sono state allertate le forze dell'ordine. A questo punto, fra i timori del proprietario e il fratello che ha trovato questa finestra rotta, i carabinieri sono andati a fare dei rilievi, una perquisizione del casolare, ma non trovarono nulla.
Okay.
E questo già il 13 marzo, quindi insomma non tantissimi giorni dopo la scomparsa di Andrea. Non solo, che cosa succede? Che il 6 di aprile, quindi pochissimi giorni dopo il rilievo fatto dai carabinieri, anche le telecamere di Chi l'ha visto, come vi dicevo, sono andate nei dintorni del casolare. Non ci sono entrate, ma Veronica Briganti con il cameraman si era avvicinata, e anche lei dalla finestra rotta aveva inquadrato l'interno, e anche Veronica Briganti e il cameraman nulla avevano notato all'interno del casolare, però vedendolo da fuori, quindi insomma... Per cui, sulla base di già questi due episodi, effettivamente il sospetto che Andrea non sia stata lì per tutti e due anni c'è. In più, lo youtuber ieri ha confermato, no, che anche lui è stato sul casolare, insomma, e non aveva trovato niente. E di conseguenza l'ipotesi che sembra più sensata è questa: come si è arrivati poi tra l'altro al ritrovamento? Il ritrovamento è stato anche traumatico, perché a trovarli sono stati proprio i proprietari del casolare.
Esatto.
E chiaramente non si aspettavano, no? Perché i rilievi erano già stati fatti e quant'altro, quindi probabilmente mai uno non si immagina mai trovarselo in immobile di sua proprietà. Figuriamoci dopo che i carabinieri ci sono già stati una volta e non hanno trovato niente, quindi insomma.
Quindi è direi sicuro al 99,9% che non sia successo la mattina, adesso non mi ricordo, scusami, il giorno della scomparsa, e cioè che quello che è successo, che non sappiamo con certezza, sia successo lì. No, di quello è direi quasi sicuro.
Esatto. Sì,
è stata
immaginare che sia andato così. Sì. Non solo, sono emersi anche altri elementi che poi non depongono a favore di Simone Gresti. Vuoi appunto la deposizione dell'ex di Andrea, che afferma che Andrea era intenzionata a tornare con lui e quindi a lasciare Simone. Vuoi appunto le parole di Giorgetta. Vuoi che non dico tutta Iesi, ma insomma, Andrea si professava single, quindi parlava della fine della sua relazione con Simone. Non solo, abbiamo anche le parole del padre di Andrea,
che
vive in Spagna, e che sostiene che Andrea gli avesse detto di voler cambiare vita. Era quindi intenzionata a lasciare non solo Simone, ma a lasciare proprio l'Italia, quindi a mettere una notevole distanza tra lei e Simone. In più, proprio per farci capire quanto questo casolare fosse vicino al luogo del delitto, Veronica Briganti ha celebrato quasi la nascita del premio Riflettore e ha fatto quello che ha fatto Paolo Andriolo nella scorsa edizione con il caso di Saman. Quindi si è incamminata, questa volta con tanto di cronometro, per dimostrarci che effettivamente la distanza era minima. Quindi mentre andavano in onda gli altri servizi, noi avevamo un riquadrino con la Briganti che al buio con un torcio nel camera e nel riflettore in stile Blair Witch Project percorreva la distanza verso il casolare.
Io rido, ma se fossi stata io l'avrei detto: non mi pagate abbastanza per andare a io sono una caca sotto di proporzioni cosmiche, e di notte va bene, c'è il cameraman, ma non me ne frega niente, perché noi vediamo il video, ma poi lei era lì, cioè nelle fresche frasche al buio in mezzo al nulla. No, grazie. Comunque sì, allora io non lo so, l'idea che mi sono fatta è che sempre pensato che lui fosse coinvolto, dopodiché purtroppo è una storia che conosciamo già, nel senso che quando ci sono queste relazioni disfunzionali che sono fatte di litigi, di litigate, anche Valentino, quel loro amico da cui erano stati, ha rilasciato, ci hanno fatto vedere queste interviste in cui lui conferma che non facevano altro che litigare, picchiarsi, gridarsi. Se poi, e sappiamo tutti, amici, questo è l'ABC sempre dei femminicidi, purtroppo, che il momento più di pericolo è il momento in cui lei vuole andarsene,
sì,
o il momento in cui la donna lascia
l'ultimo incontro, sì.
Quindi se effettivamente lei era, perché io capisco l'avanti e indietro, cioè lui si barrica dietro Alma, lei andava sempre via, lei scappava, lei andava, quindi io non l'ho cercata perché era normale, e ok, però se lei questa volta davvero era decisa a porre fine a questa relazione, questo per me è ancora di più un indizio che è successo qualcosa lì. E lui che fa quello che dice: ah no, il telefono me lo lasciava lei, pronto.
Una ragazza di 24
ma
anni
non esiste,
lo molla, lo
proprio
smartphone.
Non esiste neanche. Da sempre quella è stata la prima cosa che io ho detto: lui mente. Dopodiché io non sono certo un inquirente, le mie impressioni sono come le vostre, insomma vedremo cosa ci porteranno le indagini. C'è Jack Hollow con la sua Loving on Me, e dopo, se non sbaglio, andiamo da Mimì.
Sì time we
fell in love. Ti ricordi quella volta che ci siamo innamorati, Luca?
Sì.
Sì.
Ormai è passato più di un anno.
È passato più di un anno, bene. Ma tanto la mia vita, cioè io ho capito che purtroppo più persone meravigliose incontro lungo il cammino, più sono destinata a sentirmi vecchia. Cioè, perché va di pari passo, no? Più persone incontri e arricchiscono la tua vita, più date di incontri, tappe si fanno insieme. Suppongo che la vita sia questo. Che saggezza, mamma mia.
Mamma mia.
Pesante. Ascolta, Mimì, il signor Mimì di...
Allora, questa volta ci spostiamo, siamo in Campania e stiamo sempre però parlando di un crimine legato a una festa.
Sì, e posso dire una cosa? Falsa! Falsa, sì. Come Giuda! Basta.
Ma questo... Filomena Rorro non gliela fai.
No, Filomena Rorro è un mastino anche lei, mi è piaciuta un sacco.
La storia di Mimì, vi ricordo brevemente, è la storia di quest'uomo che è scomparso, insomma, in circostanze misteriose durante la festa di compleanno di una delle sue figlie. Vi ricorderete che sono indagate entrambe le figlie, ma che sia le zie, quindi le sorelle dello scomparso, sia il programma, che comunque ha dato spazio diverse volte alle figlie, e un po' anche noi quando abbiamo trattato il caso, tendiamo a credere all'innocenza delle figlie. Quindi ecco, l'atmosfera è ben diversa rispetto a quella del caso di Andrea da questo punto di vista.
Certo.
Però ecco, se crediamo assolutamente all'innocenza professata dalle figlie, come diceva Valentina, c'è chi mente e lo fa anche male. Dovremmo farla incontrare con Simone Cerchietto, che
sì,
sai,
mamma mia,
cosa tra i due. Detto questo, il motivo della scomparsa sarebbe un litigio dovuto al fatto che in questa festa di compleanno della figlia girasse della non meglio identificata droga. Vai a capire se parliamo di cannette, di pasticche o di altro, non si sa, ma il motivo pare essere questo, e quindi Mimì, indispettito dal fatto di vedersi girare droga in casa durante il compleanno della figlia, se ne sia andato. Che tra l'altro non c'è niente di male se
no,
si dispiace,
esatto,
del fatto che in casa sua girino stupefacenti. A casa sua avrà pur diritto, no, di indispettirsi.
Esatto.
Però
poi l'altra cosa che io forse non avevo colto le altre volte, che invece la zia è stata più esplicita a sto giro, è che questi due figli di Mimì, o comunque la figlia, avevano queste frequentazioni che erano molto interessate solo esclusivamente perché la figlia, che se non sbaglio aveva subito un errore,
esatto,
medico, aveva ricevuto, insomma,
aveva avuto carcimento non da poco,
e quindi,
esatto,
e quindi era tipo il bancomat di tutto questo entourage, sì, che,
esatto,
girava. Tant'è che, cioè, anche lì, scusa, adesso magari tu lo sai perché io no, la macchina in questione, non mi ricordo, comunque la figlia quella sera aveva noleggiato un'auto che doveva servire, sì, a trasportare i viveri, no, le cose, la T-Roc,
sì,
ma la figlia non aveva la patente. Io vorrei sapere, da quando è che noleggiano le auto a chi non ha la patente?
Ma credo che fosse semplicemente il nome sul contratto di noleggio e della carta di credito che ha pagato, poi probabilmente come nome di chi guida
messo,
ha inserito,
okay,
un'altra persona.
Okay. E infatti,
suppongo,
guarda, in tipico, cioè proprio a spiegare il contesto, questa cosa qui, cioè la festa è della ragazza, l'ha organizzata lei, però lei noleggia la macchina, ci mette i soldi e a fare i giri da sboroni in giro per il paesello con la macchina figa lo fanno i suoi amici, capito? Quindi,
esatto,
questo secondo me è molto non dico che è importante per la soluzione del caso, però ci fa capire,
però è indicativo del contesto,
esatto,
dei rapporti,
esatto,
sì,
esattamente,
sì, assolutamente. E abbiamo già parlato degli amici in passato, perché comunque vi dicevo, no, che Mimì sarà pure scomparso in circostanze misteriose, ma si sa di questa amica, fino a ieri era semplicemente questa amica, che però ad un certo punto si presenta, insomma, alla festa dicendo di aver investito un cane e che era stata sentita poco prima, insomma, per strada urlare il nome di Mimì e... Cosa hai fatto, Mimì? Cosa hai fatto?
Cosa avete, credo.
Perché esatto. Si giustifica dicendogli che gli dava del voi. Esatto. questa che fino ad ora è sempre stata un'amica, non meglio precisata, bene, ieri è stata intervistata.
Secondo me sì, è stata intervistata, e io vi giuro, se il suo, adesso non so se il suo obiettivo era risultare simpatica, proprio...
No, gli è proprio venuta male.
Male, male, male.
Ma non solo, la cosa che ho notato io, allora... Tu ti fai intervista, l'amica in questione si chiama Loredana, è stata intervistata oltre che sulla base di queste testimonianze dei vicini, anche sul fatto che la macchina in questione poi è stata ritrovata sporca di fango e foglie, non solo all'esterno,
anche
e
nel
va bene
baule.
Che non era una bella giornata, ma anche all'interno, stanno portando solo le torte, il fango e le foglie, non me lo spiego.
Esatto.
Lei... conoscendo probabilmente insomma la qualità delle interviste di chi l'ha visto, ha ricevuto Filomena Rorro insieme al suo legale. Ora dico, ma se ti fai intervistare col legale presente,
taci.
Ma amico legale, ma tu cosa ci stai a fare? Ma se la difendi così in tribunale, cioè andiamo bene,
no, è stato dal
suo punto di vista. Cioè questa, c'è il legale che assiste all'intervista e lui veramente, se non sei in grado di difenderla davanti a Filomena Rorro, di chi l'ha visto, che non fa il giudice nella vita, ma di fronte ad un magistrato,
non lo so, guarda, infatti è stato...
Loredana, rivedrei prima di tutto la strategia legale, ma nel tuo interesse questo, e soprattutto l'operazione simpatia, se la devi fare, studiatela meglio, perché lei poi, cercando di puntare sulla simpatia, alle domande, no, su cosa hai fatto quella sera di Filomena Rorro, lascia intendere, no, che quella sera si era ricongiunta con questo suo ex, anche no, stavo facendo delle cose intime con il mio ex, quasi ammiccando, mancava solo l'occhiolino, no, cioè...
No,
dai,
è stata...
Esatto, cosa stavo facendo, amica? A parte che sembrava una conversazione che normalmente fanno due uomini etero cis, con tutti questi amicamente allusioni sull'intimità.
Sì, ma poi veramente, solo da parte, cioè... della ragazza, perché la Rorro non aveva mezza, cioè anzi continuava a ribattere, no, e a dire guarda che veramente hai detto questo, l'altra volta hai detto quell'altro. E io, raga, vi giuro, io non sono brava a mentire, però... questa qua è cioè era proprio, se vai su internet e digiti indizi che una persona sta mentendo, vi fa una lista di cose tipo si tocca il naso, scuote la testa, non guarda negli occhi, ecco, lei tutte, la checklist tutte. Quindi lei, per me perlomeno, non credibile per niente proprio. Dopodiché poi c'è appunto anche tutto questo contesto, un po' di omertà, è il classico paesino meridionale in cui tutti conoscono tutti, allora nessuno dice niente, le due sorelle zie dell'indagata che però l'hanno sempre difesa, loro si trovano, queste due signore, adesso in un contesto in cui loro vorrebbero sapere che fine ha fatto loro fratello, ma nessuno parla, perché chi è coinvolto, secondo me, è figlio di, cugino di, parente di, e quindi non ci si salta fuori. Ma c'erano delle novità dal punto di vista di prove? Come lo sono sognata?
Allora, ruota tutto intorno alla macchina in questo momento, insomma, perché i rilievi sulla T-Roc che cosa hanno restituito? Che... sulla T-Roc Domenico sicuramente non è mai salito, né da vivo né da morto, però ecco, c'è una traccia di sangue che è stata rilevata sul bagagliaio della T-Roc, e quindi in realtà il legale della figlia preme perché si approfondisca, perché insomma non è salito né da vivo né da morto, e sta traccia di sangue di chi è, allora?
Esatto.
Perché ci dovevano essere solo le torte, abbiamo fango, foglie e una traccia di sangue nel bagagliaio.
Fate un po' voi le vostre riflessioni. Arrivo dalla nebbia, dallo smog. Quindi due casi importanti ancora da risolvere, che hanno occupato le pagine della cronaca dell'ultimo anno, anzi degli ultimi due anni, come direbbero dei giornalisti o delle presentatrici formali, i casi che abbiamo trattato fino adesso in Salutava Sempre. Prima di continuare volevo segnalare che la scheda la giocata vincente della Rapetti, se volete prendere appunti, è stata Sciarelli, ospiti in studio, intervistati e familiari, frasi tipiche, stranezze ambientali, gente che parla strano. Gente che parla strano è un po' un jolly, eh?
Sì, sì, c'è sempre.
Supporti audiovisivi, quindi è così che ha vinto il primo premio del Fanta Chi l'ha visto, la nostra redazione di Malcesine. Dopo il caso di Mimì, loro dov'è che sono, scusami, le zie?
In Campania.
Ok, ok. Dove ci spostiamo?
Allora, anche di questo caso avevamo parlato, ma era uno di quei casi affrontati in maniera più breve, insomma, di passaggio. Ma è il caso che segna il ritorno di Chiara Cazzaniga.
Che ci fa un sacco piacere, ma in quanto diretta e interessata io vorrei sapere, e invece la Ollari?
E secondo me stanno aspettando degli sviluppi, cioè considera che ieri non c'è stata neanche la puntata di Dynasty.
È vero,
perché Pizzo l'hanno mandato dalla mamma del figlio violento, quindi
ok.
Ieri i casi che ci hanno tenuto compagnia per diverse settimane di fila sono stati messi in pausa.
Va bene.
E Chiara è tornata con un caso mica da ridere, perché ha recuperato la storia di Dora la Greca.
Sì, un'altra storia veramente struggente, ok, di relazioni tossiche, quindi...
E un altro caso in cui è più facile archiviare come suicidio che cercare di indagare, e invece questa volta ancora una famiglia deve lottare per impedire che la richiesta di archiviazione per suicidio vada a buon fine. Tra l'altro, la seconda richiesta di archiviazione per suicidio, perché alla prima si erano già opposti, è stata rifatta e la famiglia continua ad opporsi. Nelle puntate precedenti, Dora la Greca è questa ragazza che aveva una disabilità, insomma, a livello uditivo, che comunque riusciva a gestire tranquillamente con l'utilizzo dell'apparecchio acustico, e che ad un certo punto trova in Antonio la sua anima gemella. E non solo, le premesse sono ottime, perché Antonio anche lui ha dei problemi a livello uditivo e anche lui porta l'apparecchio acustico, quindi sulla carta
in questo
sembrano proprio una coppia da rom-com e di persone che superano, insomma, le proprie difficoltà insieme, no?
Certo.
E che si capiscono perfettamente avendo gli stessi problemi e gli stessi disagi, insomma, nella quotidianità. Quindi sulla carta perlomeno sembra tutto molto bello e molto promettente.
E invece
non è che
codipendenza.
Esatto, ad un certo punto iniziano i litigi, perché questo rapporto probabilmente diventa quasi morboso o codipendente, e iniziano le scenate di gelosia da entrambe le parti. La mamma di Dora ci dice che era ormai abituata a vedere sua figlia dire di aver lasciato Antonio e tornarci insieme il giorno dopo più e più volte, continuamente. Ad un certo punto, addirittura, quindi in tempi non sospetti, addirittura 7 mesi prima del decesso, Dora, in una dei litigi con Antonio, gli scrisse, insomma, che desiderava morire. Adesso questa ve la tenete lì e andiamo avanti con la storia, perché è slegato però dal resto, nel senso
era
che
un'espressione di malessere.
È un'espressione che viene scritta, ma poi il fattaccio succede 7 mesi dopo e non abbiamo racconti in mezzo che ci lasciano pensare che sia stato elaborato un piano di un certo tipo. Arriviamo però all'8 ottobre all'1:25, quando Dora e Antonio tornano da una serata e la telecamera di fronte il palazzo dove abitavano li riprende. Ecco, alle 2:28 la stessa telecamera riprende questa figura che cade da un terrazzo, e sarà purtroppo il corpo di Dora, perché Dora viene ritrovata nuda e a terra, come se si fosse lanciata dal terrazzo del suo appartamento. Antonio dichiarerà che è un gesto estremo commesso da Dora al culmine del loro ennesimo litigio, e che quindi a un certo punto, proprio di punto in bianco, Dora, durante il litigio, nuda, abbia preso e si sia buttata dal terrazzo. Adesso, a parte che se sto litigando,
assolutamente improbabile, raga, di tutti i suicidi che purtroppo ci sono tutti i giorni nel mondo,
un litigio
non esiste. Per me non è assolutamente credibile.
No. Chiaramente la famiglia non è d'accordo con l'ipotesi del suicidio, al di là della questione della difficoltà di accettare la morte di una figlia, ma ci sono dei rilievi di un certo tipo, perché se la procura che sostiene l'archiviazione afferma che per la traiettoria del corpo, che è perpendicolare, è improbabile che Dora sia stata lanciata e che quindi è presumibile, insomma, che si sia buttata di sua volontà, il consulente invece dei familiari di Dora sostiene che per come è stato ritrovato il corpo della giovane sia caduta di schiena, quindi con il vuoto alle spalle.
Qui si è buttata
è
tipo ad Angelo.
È improbabile che se ti vuoi buttare lo fai di spalle ad Angelo nuda. Sono troppe cose strane, no, per un unico suicidio. No? Non solo. Sulle mani di Dora ci sono delle lesioni che non sono compatibili con la caduta. E in più, Dora sembra essersi difeso comunque aver avuto una colluttazione, perché tracce delle sue unghie sono state trovate nell'appartamento dove il litigio ha avuto luogo, quindi sembra veramente sia tutto l'esito di una colluttazione. Quindi la famiglia si oppone all'archiviazione per suicidio e chiaramente lascia intendere che la responsabilità sia quella di Antonio.
Ma io, allora, adesso io non lo so, che non è il mio mestiere, no? Però anche se uno guarda i dati, le statistiche, quando ci sono tutti i pregressi che ci sono in una coppia, quando, cioè, non so come dire, è come se ogni volta, cioè, per esempio il caso di Liliana Reznovic, ok, per dire,
sì.
In realtà lì, cioè, era palese che come è stato ritrovato il cadavere non poteva essere un suicidio, ma ok, però non c'erano, c'erano i presupposti di lei che sì, forse voleva lasciare il marito, aveva quest'altra storia con un signore più attempato, però non erano la classica coppia appunto disfunzionale, che si menavano e facevano le scenate e tutta la famiglia era preoccupata e gli schiamazzi e cioè ci sono dei pattern, come quelli dell'FBI studiano, avevano iniziato a fare il profiling per i serial.
Ma poi soprattutto se facciamo le statistiche poi guardiamole, altrimenti cosa le facciamo a fare?
Hai capito? Cioè è talmente, adesso ripeto, non posso saperlo per certo, ma se ci sono questi presupposti di una relazione di codipendenza, di litigi, di avanti e indietro, di magari, ripeto, e per me questo vale anche per il caso di Andrea
Rabiuk, sì.
Cioè non si può dire sarà stato il vento, cioè se non ci fossero tutti c'è una coppia che va d'accordo, lei cade dal balcone, dici vabbè, magari sai chi non ci ha pensato una volta nella vita almeno, capito, a porre fine alle nostre sofferenze, va bene, ma quando c'è tutto,
ma dopo che ti sei fatta la doccia, cioè sotto la doccia è maturato questa decisione, no
per me, cioè, è quello che fa arrabbiare, perché davvero, dato che c'è modo di studiare i casi, fare delle statistiche, anticipare anche le cose a livello proprio, no, di studio dei casi, facciamolo senza dover far passare la famiglia dalla trafila del non chiudete il caso, i ricorsi e gli avvocati, cioè quello, capito, che mi fa specie, sì. Vabbè, comunque Luca, è il tuo momento, perché abbiamo due minuti e vogliamo sapere chi porta, soprattutto perché stasera ci sorprenderà, perché ci sarà il ribaltone.
Sì, perché ragazzi, so che è incredibile, ma con la sua versione alla Blair Witch Project, Veronica Briganti fa il sorpasso, supera Chiara Cazzaniga e raggiunge la vetta.
Me l'aspettavo, però quando è partito il programma e mi sono resa conto che, perché non me lo ricordavo, ma mi sono resa conto che era della Briganti, ho detto, secondo me qua. E poi in più ci metti,
se l'hai giocata con la Rorro, sì, perché se l'hai giocata con la Rorro.
Però la Rorro non è dovuta andare in escursione, era in un salotto, eccetera. E poi sì, ci metti che appunto la Cazzaniga non è in panchina perché ha tirato fuori un caso importante, però quello che era un attimo, no, il più in hype, anche se non lo so, un punticino di consolazione per aver dovuto intervistare Ermete proprio di persona, secondo me un indennizzo qualcosa alla Cazzaniga bisognerebbe darglielo, poveretta.
I giochi sono stra aperti,
certo,
quindi
siamo all'inizio, figurati. Dunque sono, vabbè, 19:59, quindi dobbiamo salutarci. Io vi ricordo, vabbè, intanto se volete fare il Fanta Sanremo, adesso ho messo nelle storie il link per la Lega del Disagio del Fanta Sanremo. E comunque noi ci stiamo preparando, perché quando inizierà la settimana di Fuego noi saremo pronti. La puntata di lunedì è già in podcast con la rubrica del disagio. Questa di stasera la metto domani, perché stasera io alle 21 sono a lavorare con la Laura Scaini, che mi sta mettendo sotto come veramente.
La Scaini ti recluta ogni giovedì sera. Ormai sì,
perché io pensavo di essere in ansia del suo cambio di lavoro, ma è molto più in ansia lei e quindi vuole avere tutte.
È una cancro, cioè è normale.
Vuole avere il tesoretto, capito? Ma questo
non ti ho ancora detto. Ma se poi succede che non riesco, perché per i cancro succede sempre qualcosa.
E infatti infatti lei vuole il tesoretto, ma a me questo mi sta bene, perché mi tranquillizza, nel senso che non mi ammollerà a piedi fra due settimane, quindi va bene così. E ci troviamo domani, sempre con Mania di Protagonismo, sempre qui dalle 18 alle 20. Ci sarà l'Alessia Galatini per TV Streaming e Canzoni. Io sono Vitridente, mi trovate su tutti i social come VEE Tridente. Luca, come, a proposito di Luca, lascio a te la chiusura come sempre del giovedì.
Salutate sempre, amici!
Bye!